Ammazza che palle sta apocalisse.
Sì,
Io che mi aspettavo la guerra dei mondi.
Almeno.
Fucili a pompa sopra i pick up a caccia di spirit zombie.
Invece.
Al posto di sto ticchettion sottofondo in attesa di morire gonfi. Ammazza che palle sta fine del mondo. Con l'ottava dose manco mi trasformo. Faccio come Joker se mi chiamo un talk show. Mi faccio adorare e poi vi fotto i soldi su un po' come Osho. Non basta una sciuassa in classe, il prof qua ti chiama frocio. Ammazza che palle sta apocalisse. Nemmeno Godzilla rilascia interviste. Dice che è solo questione di business. Ha visto un cane a 6 zampe sputare fuoco su bambini indigene. Si vorrei tanto che esista un inferno per vedervi friggere. Se per davvero c'è un anticristo, sicuro è seduto la bici.
Vengo dalla febbre dell'odio, le guerre del petrolio non commuovono più. Domani sarà un mondo senza di noi, ma finché lotto mi innamoro, ballerò col fuoco e canterò stonato.
Di non sapere che sei Giuda. Col gomito al bancone, 5 shot, ma dici scusa. La verità modella se la si dipinge nuda. La penna corre sopra il foglio e guarda come suda. Vedi veri tra 10 anni, le resti quelle porte. Magazzini abbandonati alla ricerca delle scorte. Un paese a canzonette mentre fuori c'è la morte. Una cascata di paillette, muri di guerra da est. Vedi veri tra 10 anni a sfondare quelle porte. Magazzini abbandonati, saccheggiamo quelle scorte. Un paese a canzonette, mentre fuori c'è la morte. Io lo metterò alle strette, vinto alla cattiva sorte.
Vengo dalla febbre dell'odio, le guerre del petrolio non commuovono più. Domani sarà un mondo senza di noi, ma finché lotto mi innamoro, ballerò col fuoco.
E lasciamo sfumare i Serpenseno, ma ci mettiamo subito di sottofondo ancora un po' di musica. Questo è un esperimento, un album super sperimentale di Jaco Maron dell'etichetta Niega Niega Tapes. Parole sulla musica che ci stiamo ascoltando. Jaco Maron è nato e cresciuto a Réunion, che è una piccola isola nell'oceano indiano non lontana dal Madagascar, governata dalla République Française. La principale forma musicale emersa a Réunion è la maloya, questa musica qua. Uno stile di percussioni a chiamata e risposta caratterizzato dalla mancanza di elementi armonici. La maloya si sviluppò nel XIX secolo quando gli schiavi provenienti dal Madagascar e dall'Africa occidentale furono deportati sull'isola dai coloni francesi che volevano sfruttare i campi di canna da zucchero e di cotone del paese. Anche i lavoratori a contratto provenienti dall'India meridionale si recarono a Réunion portando con sé le proprie tradizioni musicali. Il suono rappresentava allora il linguaggio musicale creolo di Réunion, che utilizzava come strumenti il keyan, un sonaglio per la canna da zucchero, la tabla indiana, un tamburo noto come roulette, uno strumento a percussione di bambù chiamato piquer e altri strumenti. Questo genere musicale diventa molto in fretta, diciamo, la musica della classe oppressa, e quando la Francia fece dell'isola un dipartimento d'oltremare nel 1946, la maloya divenne sinonimo di indipendenza e libertà. Così tanto che la Francia ne vietò la produzione e riproduzione. Questo questo per tutti gli anni 60. E quindi quando Maroon nasce, questa musica è ancora vietata, ma crescendo torna possibile ascoltarla, e quindi si impegna a integrarla con la musica elettronica. Dicevo, ce la teniamo di sottofondo per questa puntata dell'elenco telefonico degli uragani. Sapete che l'argomento di questa giovane trasmissione è la fine del mondo e l'ansia ad essa correlata. E spesso ci troviamo a scegliere tra possibili scenari catastrofici imminenti per questo triste mondo malato, e spesso queste catastrofi che si profilano all'orizzonte hanno una natura, diciamo, legata alla guerra, alla terza guerra mondiale che avanza. Questo è stato un po' l'argomento delle ultime puntate, sia con il ritorno alla leva militare in Europa, sia con i corridoi di mobilità europei e la Schengen militare europea. Oggi invece parliamo di un altro possibile scenario distopico, quello che lega l'umanità alla tecnologia e all'intelligenza artificiale. Non è la prima volta che ne parliamo, ne avevamo già parlato in una delle prime puntate dell'elenco telefonico degli uragani, parlando della possibilità che l'intelligenza artificiale rimpiazzasse i lavoratori e le lavoratrici, questo dopo alcuni licenziamenti di decine di migliaia di persone ad Amazon. Avevamo approfondito un po' la questione. Oggi andiamo a vedere, insomma, uno scenario che riguarda l'intelligenza artificiale collegata ad un'altra possibile catastrofe, che è quella ambientale, perché effettivamente questa intelligenza artificiale che noi tendiamo a mettere un po' nel profilo dell'immaterialità ha in realtà una materialità bella importante, imponente, soprattutto per quello che riguarda i data center. Data center che sono evidentemente necessari per far girare questa intelligenza artificiale generativa, ma sono veramente molto contenta di blaterare di queste cose di cui so fino a un certo punto, avendo qua vicino a me Ginox, che invece ne sa un bel po' più di me, e spero che, nonostante la sua gentilezza, gli venga voglia di interrompermi ogni tanto e di dirmi quando sto sbagliando, quando sto dicendo delle cavolate immense. E quindi siamo qui vicini proprio per parlarvi di questo. Questo è un po' l'argomento della puntata di oggi.
Comunque, come scenario di fine del mondo, cioè in realtà è abbastanza probabile e classico. Cioè è bello perché l'esaurimento delle risorse è proprio stile Isola di Pasqua. Cioè tipo tagliamo tutti gli alberi, poi scarseggiano le risorse, ci ammazziamo a vicenda, siamo costretti a lasciare l'isola oppure a morire tutti sull'isola.
La cosa che è interessante di questo percorso che abbiamo provato così a tracciare un po' prima dell'inizio di questa puntata, chissà se riusciremo a seguire tutto l'itinerario che abbiamo deciso, appunto partiremo da quelli che sono i costi ambientali dei data center, quanto sono energivori, quanto hanno bisogno di consumare acqua e suolo, quanto sono nocivi per le comunità che loro malgrado si trovano a vivere di fianco a uno di questi data center. Parleremo poi, così accenneremo alla questione della bolla, soprattutto bolla finanziaria legata all'intelligenza artificiale. Ne ha già parlato stacca stacca qualche, forse un mesetto fa circa, qualcosa di più. Non è la prima volta che su Radio Blackout, insomma, si parla di questa bolla legata all'AI, e a questo punto probabilmente ci troveremo di fronte a uno scenario catastrofico di tipo il sistema finanziario crolla. Uno scenario catastrofico secondo, in cui ci dobbiamo tenere questi data center perché
l'intelligenza artificiale, non essendo uno strumento strategico e anche un po' il nodo gordiano della lotta in questo momento tra Stati Uniti e Cina per l'innovazione, forse non potremo abbandonare questi data center e quindi ci troveremo a vivere sempre di più immersi intorno a queste strutture così fortemente energivore e così inquinanti, oppure di fronte a questo scenario in cui alla fine a fare le spese sono sempre le classi oppresse e le persone, non sicuramente i grandi CEO delle grandi aziende, forse potremo fare i conti con la necessità di un cambio di paradigma legato al rapporto dell'essere umano con la tecnologia e anche al rapporto tra l'essere umano e l'ambiente.
Yeah, street level. Oi, oi, yeah. That's it, right there.
Round there, nothing seems to change.
At street level.
Same old thing every day.
That's it, that's it, that's it.
Just played and replayed in different ways.
Oi, choose heavy.
Round there, nothing seems to change.
At street level.
Same old thing every day.
That's it, that's it, that's it.
Just played and replayed in different ways.
Oi, oi, right there. Whose round is it? Down that beer quick, smash my glass back down, fall over the table, all rowdy and pissed. Seems the only difference between midweek shit and weekend is how loud I speak, and whether I try and pull a girlfriend. That's it. Who's got dough? Hey, you know I pay, but I'm broke, only got coinage to show. Putting off walking home on my own to my phone. Two empty takeaways, ashtrays, the remains of the day stoned. Pick a bottle off the table, peel the label, tell a fable. Offer opinion for free on a solution to the latest big news story. Football and smut daily as I ponder winning the lottery. Buy a drink, chat to a lady, the girl's well fit, definitely not maybe. She's rude, I'd shag her and make tea, right there.
Round there, nothing seems to change.
At street level.
Same old thing every day.
That's it, that's it, that's it.
Just played and replayed in different ways.
Oi, oi, heavy, heavy.
Round there, nothing seems to change.
At street level.
Same old thing every day.
That's it, that's it, that's it.
Just played and replayed in different ways.
Oi, oi. Can't lounge in the boozer all day, got manoeuvres to make. Gotta see a man about a dog, can't be late, I'm always late. Raining cats and fog, but nice and dry in the black dog. Down it and want my son. Can't sit here, gotta run, things need done. If they don't win this and the next one, they're getting relegated to the third division. At street level, real people, same repeated sequel. Rock and roll, four to the floor. Like last night, yesterday morning, and the night before, and the night before.
Apparently, there's a whole world out there somewhere.
It's right there.
I just don't see it.
Right there.
I just don't see it.
Oi, oi.
Round there, nothing seems to change.
At street level.
Same old thing every day.
That's it, that's it, that's it.
Just played and replayed in different ways.
Oi, street level.
Round there, nothing seems to change.
At street level.
Same old thing every day.
That's it, that's it, that's it.
Just played and replayed in different ways.
Oi, oi, heavy, heavy. Lock the door on your way out.
Accento bello British per questa canzone dei The Streets. Torniamo in diretta e iniziamo a parlare dell'argomento di oggi. Lo farei iniziando a capire come mai servono questi data center per far funzionare l'intelligenza artificiale.
Ora non so quale parte dell'articolo dopo leggeremo, quindi magari vi ripetiamo le cose due volte, però i data center dell'intelligenza artificiale sono un po' diversi dai data center quelli per lo storage cioè per la conservazione dei dati, no? Tipo le piattaforme di streaming, i vari cloud e queste cose qua, essenzialmente perché hanno sì bisogno di avere tanti dati, ma hanno anche bisogno di fare tantissimi calcoli, che è una cosa che invece quegli altri meno. Perché quando io, che ne so, mi guardo il film in streaming, in realtà scarico dalla rete e poi però è il mio computer che visualizza il film, quindi è lui che fa i calcoli. Mentre invece nell'intelligenza artificiale è tutto lei che fa i calcoli e noi ci aspettiamo solo di poterci parlare e i risultati. Però il meccanismo con cui è concepita è che perché parli bene il linguaggio naturale, perché macini tutta sta roba, in realtà lei fa tantissimi calcoli a priori, no? Viene addestrata, però questo implica fare tantissimo calcolo. E quindi questi data center sono più problematici perché fanno tanti calcoli, quindi scaldano di più. Cioè è una roba che possiamo esperienziare in maniera abbastanza semplice, no? Cioè più noi utilizziamo il computer per fare cose di grafica e più vediamo la ventola del computer che frulla. Perché? Perché ogni volta che noi produciamo dell'energia, parte di questa energia si trasforma in calore. È una cosa che riesce bene anche sul corpo umano. Cioè se io vado a correre, il mio corpo consuma energia e quindi si scalda. E quindi ho bisogno di raffreddarmi in qualche modo. Da qui nasce il grosso problema di come li raffreddiamo.
E quindi da qui anche il consumo, soprattutto di acqua, che serve per raffreddare questi data center. Abbiamo provato a utilizzare un po' di studi, diciamo, ufficiali, ne abbiamo qua sotto gli occhi nel nostro pad, uno di Yale è quello che abbiamo qui e che leggeremo a brevissimo, è una pubblicazione del Lincoln Institute of Land Policy, e quello che confermano è quanto questi data center siano voraci di risorse. Anche un data center di medie dimensioni consuma la stessa quantità d'acqua di una piccola città, mentre quelli più grandi richiedono fino a 19 milioni di litri d'acqua al giorno, ovvero quanto una città di 50.000 abitanti. Un data center, diciamo, convenzionale, i data center convenzionali sono quelli che servono all'archiviazione cloud di documenti, foto, allo streaming dei video, come dicevamo prima, consuma la stessa quantità di elettricità, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, da 10.000 a 25.000 famiglie. Ma un data center hyperscale, questa parola tornerà spesso, perché appunto deve essere in grado di avere una maggiore capacità di calcolo, molto maggiore, ed è quel tipo di data center di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale. Per esempio, si prevede che il data center Hyperion di Meta in Louisiana, una volta completato, consumerà più del doppio dell'energia dell'intera città di New Orleans. Un altro data center di Meta in fase di progettazione nel Wyoming consumerà più elettricità di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme. E oltre a questo consumo di energia e di acqua, i data center hanno anche bisogno di suolo, molto suolo. Alcuni dei più grandi data center in costruzione oggi copriranno tantissimi chilometri quadrati con acciaio, cemento e pavimentazione, e quindi si tratta di un vero e proprio consumo del suolo e terreni che non potranno più essere utilizzati come aree naturali o agricole o per abitazioni. Bisognerà poi andare a vedere come lasceranno questo suolo. Il numero di data center statunitensi è più che raddoppiato tra il 2018 e il 2021, grazie agli investimenti nell'intelligenza artificiale è già ulteriormente raddoppiato. All'inizio del boom dell'intelligenza artificiale nel 2023, i data center statunitensi consumavano 176 terawattora di elettricità, cioè circa quanto l'intera Irlanda, e si prevede che questa cifra raddoppierà o addirittura triplicherà entro il 2028. Quello che si dice in questo studio è che molte delle comunità che ospitano questi data center non sono pienamente consapevoli della necessità di utilizzo di tutta questa elettricità, o comunque non sono preparate ad affrontarla. Lo studio prosegue con tutto quanto l'impatto che questi data center hanno anche sull'inquinamento atmosferico. E poi parte a parlare del processo di raffreddamento, in cui, se questo raffreddamento avviene attraverso l'acqua, gran parte dell'acqua poi evapora durante questo processo e quindi viene completamente persa. Come funziona questo raffreddamento di questi data center?
Ah, in realtà è peggio di così, perché quella che non evapora comunque è troppo piena di minerali dannosi, per cui anche se va comunque rigettata, però non è neutra. In realtà il meccanismo dell'evaporazione è proprio identico al nostro sudore, cioè io corro, il mio corpo, per gestire l'aumento di temperatura, che appunto producendo lavoro, no? L'energia a parte si trasforma in calore, per gestire l'aumento del calore nel mio corpo, il mio corpo suda, e nel momento in cui suda io perdo liquidi, e quando perdo liquidi ho bisogno di integrare, quindi consumo acqua. E il giochino in realtà è lo stesso, e il motivo per cui il raffreddamento veniva gestito in questa maniera, e viene detto, è una tecnologia che si chiama torri evaporifere, sono dei grossi comignoli, si vedono, perché i data center, se ne guardate le foto di quelli fatti così, assomigliano un po' a quello che noi immaginiamo, la classica fabbrica che butta fuori delle grosse fumate bianche, perché hanno queste grosse torri, il flusso d'acqua non è a circuito chiuso ma è un circuito aperto, e il data center scalda. Per raffreddarlo noi facciamo passare dell'acqua, quest'acqua raccoglie il calore, si trasforma in vapore, fumata bianca, l'80% dell'acqua se ne va, il 20% diviene acqua poco utile. Allora, le trovate che hanno pensato finora è ok, ci facciamo il teleriscaldamento. Dice, ah, che bello, eh sì, però poi non c'ho più l'acqua. Cioè, nel senso, sto al caldo, però muoio di sete.
Ah, bella prospettiva.
E forse possiamo anche accennare perché tendenzialmente questo tipo di tecnologia, che comunque attualmente è quella più utilizzata, in realtà sta un po' cadendo in disuso, o meglio, non ancora, però si sta pensando che, essendo che è troppo energivora, nel senso che consuma un casino di acqua e l'acqua sta diventando una risorsa che scarseggia sulla terra, e quindi non perché gliene freghi qualcosa, secondo me, però anche solo banalmente per il fatto che, essendo una risorsa che scarseggia, ora costa di più. Quindi per un sacco di tempo li hanno fatti così, perché? Perché l'energia elettrica costa tanto e l'acqua sembrava molto meno. Ora non è più così, e quindi un po' per le pressioni dell'opinione pubblica che dice vabbè, ma così moriamo tutti quanti, e un po' e soprattutto perché devono gestirsi questo aumento dei costi, si stanno inventando un altro sistema che è più simile a quello che fa il frigorifero che abbiamo a casa. Cioè il frigorifero che abbiamo a casa non è che succhia acqua, è pieno di un liquido refrigerante che circola in un circuito chiuso. Per farlo circolare io utilizzo l'energia elettrica, infatti il nostro frigorifero non ci consuma acqua ma ci consuma l'energia elettrica, però all'interno del frigorifero è freddo. Il giochino è più o meno sempre quello, cioè io faccio sostanzialmente rubo il caldo da dentro per fare il freddo e lo butto dietro, infatti la parete dietro del frigorifero scalda, e questo è il giochino. Quindi hanno deciso, rivalutiamo queste tecnologie a circuito chiuso, che smettono effettivamente di consumare l'acqua, nel senso che il circuito è chiuso, è abbastanza simile a un grosso frigorifero, però il problema è che io quest'acqua poi che prendo, che è solo quella del circuito chiuso, quindi consumo di acqua veramente, uno può dire, è irrisorio, devo fare dei rabocchi ogni tanto, ma tipo dei rabocchi come quando li faccio per i termosifoni dell'impianto di casa, no? Quindi effettivamente da quel punto di vista abbiamo risolto. Il problema è che nel mio circuito chiuso poi quest'acqua io la devo raffreddare per rimandarla nel circuito. E come faccio? Con delle grosse ventole. Cioè, e diventa più simile all'estate fa caldo, mi metto davanti al ventilatore. Queste grosse ventole tornano al problema di prima. Cioè, ho bisogno di energia elettrica per mandare i ventoloni. E poi c'è anche l'altro problema, che il ventolone è bello, ma io mi raffredderò al massimo alla temperatura dell'ambiente. Quindi se ci sono 20 gradi, bomba. i computer producono 50 gradi di acqua calda, ok, io gli butto addosso un getto grosso di roba a 20 gradi, a un certo punto sarò sceso e sarò a circa 20 gradi. Però il loro limite è che appunto lavorano sulla temperatura dell'ambiente. Se l'estate ce ne so 40 di gradi e io non scendo abbastanza. Da lì nasce, ok, li facciamo così adesso, consumando un casino di energia elettrica che comunque va prodotta, però li facciamo ibridi. Cioè ora li stanno studiando un po' così. Poi ci sono altre migliorie nell'intelligenza artificiale. E se volete li accenniamo, però alla fine ci interessa, è giusto. Cioè non è uno studio... da virtuosi, il nostro, ma è più quanto risorse consuma, quindi che poi loro riescano a ottimizzare questa roba qua è poco interessante, tanto ottimizzata non lo sarà mai, cioè, consuma un sacco. Comunque il gioco è usarle tutte e due, cioè costruire delle cose che hanno la torre per evaporare per l'estate e d'inverno vanno con quest'altra tecnologia che si chiama dry cooler, cioè mi piglio l'aria fredda e la uso, e quindi le uso tutte e due. Così effettivamente consumano meno, ma mai abbastanza meno. Infatti c'è il doppio salto mortale per cui si ritorna a dover costruire le centrali nucleari per alimentare il data center, e perché queste altre tecnologie, la torre è, diciamo, evaporativa, non consuma acqua, cioè consuma acqua ma poca elettricità. Ma quell'altro consuma un sacco di elettricità, e quindi dovendo farli sempre più grossi, anche se li sfrutto tutte e due, ho comunque un problema e ho bisogno di tantissima più elettricità, e allora faccio il nucleare.
È un po' la necessità che emerge dalla costruzione di questi nuovi data center per adesso, e di questo anche parla lo studio che stiamo leggendo del Lincoln Institute of State of Land Policy, cioè del fatto che già le bollette delle cittadine e dei cittadini statunitensi siano aumentate di più rispetto all'inflazione nell'ultimo anno, e ciò è dovuto, dice lo studio, in parte alle nuove infrastrutture che i data center richiedono, come appunto nuove centrali elettriche, nuove linee di trasmissione, nuovi investimenti, e lo vedremo anche l'utilizzo appunto dell'energia nucleare per dare energia a questi data center.
E questo, dal punto di vista nostro, della prospettiva della prossima apocalisse, riporta in auge lo scenario stile Kenshiro, cioè abbiamo anche il nucleare che ci può estinguere.
Je croyais en elle-même, je sais qu'elle ment. Je croyais en lui-même, je sais qu'il ment. Mais une occasion qui l'arrête. J'ai des nouveaux flots qui arrivent. Quand j'étais môme, tu m'arrives. Baby girl, tu m'arrives. Quand j'étais môme, tu m'arrives. Tu m'arrives. Elle veut la même teinture qu'Axel Blaze. Je rêvais de mettre les mêmes tornades. Faut que ces faux rebeux qui me tendent des pièges. Je suis allergique à ce genre de crush. Elle est parfaite, mais y'a toujours un mais. J'ai beau tout vérifier, toujours un mais. Y'a le tarot de base, mais toujours un même. Quoi y'a déjà un mais, y'a toujours un mais. Rebeu, stage movie, je fais du Ryan. M'appelle baby, c'est quoi les bails. J'aime quand on s'en prive, mais elle m'appelle juste pour me demander c'est quoi les bails. Métro 9-3 Paris, Châtillon, place de Clichy. J'descends un moment, on se balade, baby. C'est trop cliché, sous le pape, dans les rues de mon. En fait. Mais tu crois que je suis bêtement. Mais toi t'as craqué mon frère. T'es joli et bon et tout. Mais parfois t'es bête en fait. Toi tu fais des grands gestes toi. Mais c'est que de la gueule mon frère. Donc à 25 je suis le rookie. J'ai à peine bougé la petite voix. Depuis que c'est fini, effet que sortir perruqué en boîte. Le coeur parle nous embarquer. Mais ce bouffon il est à vélo. Crary il va nous emmener au poste. Sur le guide sale chien. Je me sens comme ma démo. Allez pas que tu me montes. Oui. L'interview Jacques Prela avec la moustache qui transpire, ah oui. Baby, j'ai le cœur brisé, j'en veux à toi, y'a moi, y'a de toi, ah oui. Genre tout coup, tac, 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 tac. Je croyais en elle, maintenant je sais qu'elle ment. Je croyais en lui, maintenant je sais qu'il ment. Mais une occasion qui l'arrête. J'ai des nouveaux flots qui arrivent. Quand j'étais même, tu m'arrives. Baby girl, tu m'arrives. Quand j'étais même, tu m'arrives. Tu m'arrives. Je croyais en elle, maintenant je sais qu'elle. Je croyais en lui, maintenant je sais qu'il. Mais une occasion qui l'a. J'ai des nouveaux flots qui arrivent. Quand j'étais même, tu m'arrives. Baby girl, tu m'arrives. Quand j'étais même, tu m'arrives. Tu m'arrives.
Ci siamo sentiti in Casablanca con questa canzone e stavamo giusto parlando dei costi ambientali dei data center che servono per far funzionare l'intelligenza artificiale, data center che sono estremamente energivori, hanno bisogno di tantissima energia, non basta assolutamente quella a disposizione adesso nei nostri stati. Tra l'altro si stava giusto cercando di diminuire i consumi di elettricità e in genere di energia per diminuire l'impronta umana sul cambiamento climatico. Tutto questo va insomma abbastanza a quel paese con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che appunto ha bisogno di questi data center così grossi, con così tanto consumo di acqua, consumo di suolo, consumo di energia. Vi vado a leggere da un articolo della BBC la testimonianza di una signora che vive a fianco a un data center. Questo data center si trova in Georgia, a Mansfield, e la casa della signora intervistata, Beverly Morris, è a soli 400 metri da casa sua. Ovviamente qui per radio non vi possiamo far vedere le foto né i video che ci sono sul sito della BBC. Quello che si vede uscire dai rubinetti di casa, di questa abitazione a 400 metri dal data center di Mansfield, è un'acqua sporca e piena di detriti. La signora parla di come metà di casa sua non funzioni, di come appunto l'acqua esca dai rubinetti di casa completamente sporca. Da quando è stato costruito il centro a poche centinaia di metri da casa sua, questo data center è di proprietà di Meta, il data center ha causato un eccessivo accumulo di sedimenti e ora la signora Morris utilizza l'acqua del rubinetto esclusivamente per tirare lo sciacquone del water, perché non può più assolutamente bere l'acqua del rubinetto. Racconta anche di aver dovuto riparare l'impianto idraulico della cucina per ripristinare la pressione di acqua, evidentemente perché l'utilizzo di acqua del data center vicino a casa sua è troppo elevata e quindi prende pressione dal sistema idrico. Ovviamente la signora ha chiesto conto a Meta e Meta ha fatto uno studio suo indipendente e ha capito che il suo data center non ha avuto effetti negativi sulle condizioni delle falde acquifere nella zona. Un altro articolo parla di un alto livello di nitrati vicino a uno di questi data center di Amazon a Monroe County, e l'acqua in questa contea ha appunto un altissimo livello di nitrati dovuto alla grande domanda di acqua di cui necessita questo data center di Amazon, e le conseguenze poi sulla salute di questo alto livello di nitrati, che appunto conseguente alla grande richiesta di acqua dei data center nella zona, ha portato ad aborti spontanei e rare forme di cancro. Anche in questo caso ovviamente Amazon nega ogni responsabilità. E Visto che appunto ci sono tutte queste conseguenze per la salute dovute alla presenza dei data center in zone del Nord America, degli Stati Uniti, c'è ovviamente la tendenza a costruire questi data center in altre zone che non siano gli Stati Uniti e il caso di cui vi leggiamo rapidamente ora, prendendo da un articolo di The Guardian, è la diffusione di questi data center in America Latina. Argomento di cui si è parlato anche su Radio Onda Rossa.
Infatti volevo dire, però non sapevo se potevo fare pubblicità alla
certo,
concorrenza.
Posso? Sì.
Devi cercare i podcast della trasmissione gemella di Stacca Stacca, che è Le Dita nella Presa di Radio Onda Rossa, di 2 settimane fa. Parlano proprio di un caso di data center che avrebbero voluto costruire, che vorrebbero costruire, in questo caso Google, in Uruguay. E citano anche un po' una rete di resistenza che si è creata, ma anche il caso del Cile, in cui un progetto simile, sempre di Google, è stato rimbalzato. E in seguito alle proteste della rete che si è creata attorno a, e quindi loro hanno provato a spostarsi in Uruguay, tanto sono vicini.
Anche qui nell'articolo del The Guardian si parla di come il Cile sia uno dei paesi dell'America Latina che oppone maggiore resistenza ai data center e dei tentativi dei governi dell'America Latina di deregolamentare le valutazioni ambientali o proprio di non fornirle in maniera tale che la popolazione non abbia nessuno strumento per capire qual è l'impatto energetico e anche di consumo di acqua e suolo legato ai data center. Per questo motivo non esiste una categoria specifica di valutazione dell'impatto ambientale per i data center in America Latina. Nel caso del Cile, al momento la valutazione viene effettuata in base al gasolio utilizzato, perché utilizzano generatori diesel per produrre energia. Si tratta ovviamente di enormi quantità di gasolio per i generatori che devono poi produrre energia. Il governo ha apportato una modifica amministrativa alla valutazione del sistema ambientale e ha modificato la soglia che i data center devono raggiungere per quanto riguarda il consumo di gasolio per superare la valutazione ambientale. In questo modo ovviamente magicamente i data center diventano non sono più sottoposti a valutazioni di impatto ambientale e per questo motivo le comunità non dispongono delle informazioni necessarie, come dicevamo prima, per capire qual è l'effettivo, diciamo, qual è l'effettiva ricaduta ambientale della costruzione di questi data center nei territori da loro abitati. Sempre nell'articolo viene anche presentato il caso dell'Uruguay, appunto, che si citava prima perché è stata fatta una puntata delle dita nella presa, che linkerò al podcast che faremo, insomma, della puntata di oggi, che sarà poi caricato sul sito della radio. Comunque in Uruguay era in costruzione un data center di Google un paio d'anni fa e nello stesso periodo l'Uruguay stava attraversando una siccità incredibile e contemporaneamente il governo ha annunciato la costruzione di questo data center di Google e appunto ormai abbiamo imparato quanto è grande la necessità di acqua per far funzionare questi data center e quindi la gente si è chiesta se quest'acqua, una risorsa così scarsa, dovesse andare a Google o alle persone. E è venuta, insomma, spontanea la domanda rispetto a esattamente di quanta acqua avrebbe avuto bisogno questo data center di Google. Quindi la popolazione ha fatto questa domanda al governo e il governo ha risposto che non avrebbe fornito questi dati perché sono un segreto aziendale di Google. E quindi, insomma, il tentativo dei governi, in realtà dei governi dei singoli stati, anche della Federazione degli Stati Uniti, ma anche degli stati dell'America Latina, è quello di cercare cercare di incentivare l'arrivo di questi data center per il loro ritorno economico, alle spese ovviamente delle comunità che poi quei territori li abitano e che si trovano in prima persona a dover affrontare sia una carenza di acqua o la presenza di acqua sporca nelle tubature, e anche blackout o aumentati costi in bolletta per l'elettricità e l'energia.
Spiegavano nella trasmissione quella di Stacca Stacca una cosa interessante, perché ricollega molto alla materialità della rete. Cioè, Sud America è interessante anche per il fatto che, siccome la maggior parte di internet in realtà non vive di connessioni satellitari ma di grossi cavi che attraversano l'oceano, e l'America Latina è molto ben collegata con gli Stati Uniti da questo punto di vista, e quindi è un posto strategico, perché la distanza da coprire in termini di cavi, io sono vicino, cioè per quanto su internet sembra tutto immediato, però c'è una differenza essere collegati attraverso un singolo cavo che parte da me e arriva direttamente dove mi serve, nello specifico negli Stati Uniti, e dover fare un sacco di passaggi intermedi. E quindi l'America Latina risulta particolarmente appetibile da questo punto di vista. E poi l'altra cosa molto interessante è che ha un sacco di acqua, perché è vero che c'era la siccità, però spiegavano che in Uruguay la siccità è anche dovuta alla salinizzazione dell'acqua, cioè non è che non c'hanno l'acqua, è che non c'hanno acqua da bere.
Mm-hmm.
E quindi in realtà tutte quelle zone sono particolarmente ghiotte per la costruzione dei data center, tanto che Google infatti sta trattando e ha proposto, pare, il modello quello facciamo un data center che il primo consumava un casino di acqua, il secondo probabilmente hanno pensato di farlo un po' misto ibrido, e gli hanno proposto un progetto che consuma 3 volte meno di acqua, probabilmente consuma 4 volte di più di elettricità. E come la producono l'elettricità in quel posto? Probabilmente con delle dighe, nel senso con l'energia elettrica prodotta con l'idroelettrico, no? O comunque c'è, e che non riescono mai a fare pari. Cioè, dal punto di vista di Google, sostanzialmente tutte le nostre richieste risultano quelle delle persone a cui non va mai bene niente, no? Perché ti dicono, ok, consumiamo l'acqua, allora non consumiamo più l'acqua, consumiamo l'elettricità. E dici, sì, è però un problema uguale, allora non va bene niente.
Dite sempre di no.
Però la conseguenza non è quella tipo del bambino Gigi che dice, vabbè, allora io mi piglio la palla e vado a giocare da solo. Cioè, magari. E no, quelli non fanno così.
Mettiamo Flo e poi torniamo in diretta.
C'è. Flow, flow. Let's go. Let's go. Huh? Let's go. Flash, flash. Yeah, flash. In and out quick. Witness war. No witness, bitch. What she on me for? Wouldn't let me breathe. Just leave me alone. Bro, game was scored. This game was dead. Let the numbers ring. Let the numbers ring. I move like that. Move like war. In and out quick. In and out. Witness war. Witness war. No witness, bitch. What she on me for? Just leave me alone. Wouldn't let me breathe. Just leave me alone. Bro, game was scored. This game was dead. Let the numbers ring. Let the numbers ring. Oh, I'm too lean and twisted. Finally, I overcame them odds when I couldn't get enlisted. Part of life's predictions. Got up but not bright beginnings. That's just how it's written. I'm still turning up this evening. I live a life worth living. Segments, stay conniving. They can never be my king. I've been this persistent. Even when I'm offline on the plane. Oh, you wanna play my games? Come this way. We might just need this lay. Couldn't get this before. Love some Mangalore. Everything's on my name. In and out quick. Witness war. No witness, bitch. What she on me for? Wouldn't let me breathe. What she on me for? Just leave me alone. Wouldn't let me breathe. Just leave me alone. Bro came with scores. They came with bad. Let the numbers ring. Let the numbers ring. Oh. You led them aside, lightning struck. Guess I hit another one. Love to watch the body drop. Win a bag and win some more. I owe me some for all them days I took those losses and then more. Super ego, and you know I sharp and dumb. My I got enemies in me. I lose ethics quickly if you try. They say I'm way too indie. You can never sell these CDs, that's a lie. Honey, I move so freely. None of this shit is easy, that's my life. I got my bros on speedy. Whenever I'm in that dip shit, don't look right. Move like black, yeah, boy. In and out quick. Witness war. No witness, bitch. What she on me for? Wouldn't let me breathe. Just leave me alone. Bro came with scores. Let the numbers ring. Let the numbers ring. I move like that. Move like war. In and out quick. Witness war. No witness, bitch. What she on me for? Wouldn't let me breathe. Just leave me alone. Bro came
cameras fall. Let the numbers ring, let the numbers ring. Lay down my back, smoke got me floating. Ordered in some packs, get this remedy back on check. I flew away from night. Different of them, very active. Sexy badness, huh? Lay down my back, smoke got me floating. Ordered in some packs, get this remedy back on check. I flew away from night. Different of them, very active. Sexy badness.
Abbiamo ascoltato Flo, questa rapper straight from UK con tutto il suo accento così cockney, e torniamo in diretta all'elenco telefonico degli uragani. Vi leggo rapidamente un messaggino che ci è arrivato e dice: l'intelligenza artificiale ci fa entrare sempre più nell'era dell'oracolo, come gli antichi si affidavano completamente ai sacerdoti che facevano tramite verso gli dèi, e noi razionali li vedevamo come degli imbecilli creduloni. Ora invece abbiamo l'oracolo tecnologico, dei tecnologici a cui a piccoli passi ci affidiamo sempre più totalmente in maniera critica, sentendoci anche tanto moderni e avanzati. Tutto questo ci farà sembrare sempre più normale accettare direttivi da una voce sola, esattamente come in una dittatura. Messaggino che tocca, secondo me, quella che è una delle ansie legate alla fine del mondo, cioè di questa distopia in cui l'AI in qualche modo potrà controllare l'apprendimento, l'opinione delle persone. Ma oggi ci districhiamo tra diverse ansie legate alla fine del mondo e diverse possibili fini del mondo, perché stiamo parlando di intelligenza artificiale e dei data center che la rendono materialmente possibile, e di tutti quanti i costi energetici e ambientali legati alla costruzione di questi data center.
Io volevo fare una riflessione di senso, che poi è trasversale. È interessante perché la possiamo riciclare in tutti gli scenari apocalittici, quelli autoinflitti, cioè quelli che ci decidiamo da soli. Perché è fortissima questa retorica, mi è venuto in mente perché un articolo che abbiamo letto prima, che pure era un articolo critico, no, di denuncia,
quello della BBC, dove appunto viene intervistata la signora che vive di fianco al data center georgiano,
si concludeva, e non l'abbiamo letto, però io sì che avevo il monitor davanti, si concludeva con: e quindi l'intelligenza artificiale ci pone questa sfida per il futuro. E a me quello che mi colpisce sempre di questa cosa è la parola sfida. Cioè, perché uno, se ha un problema, non lo può chiamare problema, ma lo deve declinare nei termini di sfida? Che è una retorica fortissima, no? Perché quando si sentono parlare politici, economisti, eccetera, c'è sempre questa cosa che: e quindi abbiamo questa sfida per il domani, e quindi questa cosa ci pone delle sfide. Però se io percepisco una cosa come un problema, io quella cosa smetto di farla, perché è un problema. Ma se quella cosa invece io la percepisco come sfida, cioè sembra quasi che mi stai dicendo: allora non vuoi accogliere la sfida? Allora sei un vigliacco? Allora non giochi? E poi sposta completamente il problema, perché lo spersonalizza. Perché se io ho un problema posso dire: ok, però quella cosa è un problema, chi me l'ha causato, cosa me l'ha causato? Se invece è una sfida, sembra quasi un gioco. Cioè sembra una roba di: ma non è un problema, è che ci pone delle sfide. Cioè, e così ci estinguiamo, indipendentemente da come, da quale sarà il mezzo preciso, ne abbiamo, possiamo sceglierne tantissimi. Però effettivamente un'apocalisse prossima futura sarà per il fatto che abbiamo accolto questa sfida e l'abbiamo persa, perché non era un problema, e invece è un problema.
Effettivamente non se ne esce, cioè non se ne esce, come dal capitalismo. Dire che questa è la metafora, secondo me, che ha più senso, e forse bisogna uscire dal capitalismo per poter uscire da questo modo di affrontare le emergenze come delle sfide in cui se si perde moriamo tutti.
Bisognerebbe parlare dei problemi come problemi e delle sfide come la sfida ping pong, che è innocente alla fine.